Il 16 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto proclamato pacchetto sicurezza, ennesimo decreto sul tema di questo governo, che inasprisce alcuni reati e ne istituisce di nuovi. Presentato nei giorni scorsi soprattutto alle forze di polizia, abbiamo ascoltato in testa la Premier Meloni a Palazzo Chigi che si rivolge proprio a loro, l'avete sentito proprio il primo audio che ho mandato. Potremmo definirlo un po' questo pacchetto sicurezza in continuità con il decreto Cutro del 5 maggio, che già prevedeva una serie di misure in materia penale di gestione dei flussi migratori, come l'espulsione o l'aggravamento di pena per reati commessi nei centri per il rimpatrio o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale, oppure il decreto Caivano, che è diventato legge con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale solo il 13 di novembre, qualche giorno fa, che era particolarmente incentrato sulla creazione di un certo moral panic intorno alla criminalità giovanile. Questo ultimo pacchetto prevede ancora più tutele per gli agenti di polizia e altre misure che andremo a vedere tra poco con l'avvocata e compagna Caterina Calia.
Saluto a tutti e tutte.
Ho già un po' presentato quale sarebbe stato il tema di questa puntata, e cioè il pacchetto sicurezza del governo, quello che è stato approvato in Consiglio dei Ministri giovedì 16 di novembre e che, come anticipavo, istituisce nuovi reati e invece ne inasprisce alcuni. Entriamo, visto la tua competenza tecnica, forse un po' nella fattispecie di quali sono questi nuovi reati decisi dal governo Meloni e quali sono quelli che vengono inaspriti e come si inseriscono in questo solco dell'ultimo governo, ma forse non solo.
Sì, sicuramente appunto non parte da questo governo, insomma, ma è un percorso abbastanza lungo, no? Diciamo che il primo reato che viene inserito nel decreto, vabbè, non sarò molto organica perché in realtà appunto il tempo per vedersi tutte queste modifiche non è stato tanto. Intanto abbiamo un primo reato, che è quello del 270 quinquies.3, e quindi già questo ci fa capire, no? da quanto lontano si parta, perché poi abbiamo dopo il 270 bis abbiamo avuto il ter, il quater, il quinquies 1, 2 e adesso abbiamo il quinquies 3. E quindi parliamo di decreti legge che si sono susseguiti negli anni, insomma, da Pisano nel 2005 o 2006, a Renzi nel 2015, che in materia di terrorismo appunto hanno aggiunto sempre nuove fattispecie. E in questo caso veramente arriviamo all'assurdo, perché di fatto viene praticamente colpito con questo 270 quinquies.3 chiunque detiene del materiale con diciamo informazioni o su come costruire anche piccoli ordigni esplosivi, no? Quindi questo mi fa pensare immediatamente anche a casi che ho seguito in passato, in cui c'è stata una pubblicistica d'aria amplissima, insomma, che parte dagli anni 70, tipo il manuale dell'anarchico esplosivista, no? Riviste, libri che sono stati trovati praticamente in decine e decine di case senza che ci siano state conseguenze, perché all'epoca non era possibile. Oggi praticamente solo detenere a titolo informativo o venire in possesso di una rivista può portare appunto a questo reato, che è proprio chiunque eccetera eccetera si procura. Poi dice: consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e sull'uso di congegni i vari. E qui andiamo per una pena da 2 a 6 anni. Chi poi divulga con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione, sull'uso di sostanze di varia natura, poi, no? Perché c'è anche un'eterogeneità chimica, batteriologica, eccetera, eccetera. Ogni altra tecnica è punibile da 6 mesi a 4 anni. Quindi c'è l'inserimento intanto di questo nuovo reato, insomma, che si inserisce appunto nel solco di questi precedenti decreti legge. Poi abbiamo un ulteriore reato in materia di occupazione di immobili, e anche questo si inserisce nel solco di altre modifiche, insomma. Quindi c'era già il reato 634 sulla turbativa violenta del possesso di cose immobili, che era più che sufficiente, diciamo.
Sì, andiamo a leggere un attimo il testo di quello che dovrebbe essere. Dice: sì. Chiunque mediante violenza o minaccia occupa senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni.
Esatto, quindi con una pena altissima, tra l'altro. E poi a seguire c'è il 321 bis, che invece è sulla richiesta di reintegro, no, nel possesso, e anche questa è una procedura che viene velocizzata e che naturalmente fa pensare all'utilizzo che ne verrà fatto, insomma, perché appunto, poi proseguendo con gli altri articoli, insomma, ci si rende conto come in gran parte, oltre a provvedimenti bandiera, appunto, che devono essere sbandierati all'opinione pubblica, quali il successivo che è sulla truffa agli anziani, quindi un aggravamento di pena per le truffe commesse nei confronti di anziani, che chiaramente vede il plauso, diciamo, di tutta l'opinione pubblica. Comunque poi a seguire gli altri reati invece impattano direttamente, cioè la volontà è proprio quella di bloccare in ogni modo qualsiasi forma di conflitto sociale, insomma, e quindi attacca i diritti fondamentali, insomma. Quindi proseguendo
Sì, diciamo che se è vero che i problemi sociali sono sempre stato oggetto della creazione di nuovi reati, ora sembra ci sia una svolta ancora più situazionale, quasi a passare dal voler colpire certe parti sociali, come sempre stato, a voler colpire gruppi e situazioni determinate con la creazione di reati molto specifici. Peraltro Nordio, sordido personaggio che si dice garantista e contrario a una certa logica di creazione di reati per non ingolfare carceri e tribunali, ora afferma, svelando il portato politico di ogni misura di sicurezza repressiva, che il governo questo segno politico deve darlo. Insomma, nulla di cui stupirsi, ma tutto portato a emersione in maniera sempre più chiara, da una parte con fare propagandistico, quasi seguendo un'agenda che sembra ripercorrere quella dei talk show televisivi, dall'altra invece con un chiaro intento, come giustamente sottolinea, di colpire qualunque tipo di conflitto sociale non tanto forte in questo paese, ma quanto l'idea che se dovesse arrivare un qualche tipo di movimento dovuto anche alle pesanti misure, lacrime e sangue della manovra finanziaria, ci siano già i reati per porvi rimedio, come giustamente raccontavi riguardo all'inasprimento della pena da 2 a 7 anni per chiunque, per esempio, si opponga a uno sfratto. In un periodo in cui l'accesso al credito, l'inflazione, il costo del denaro sono altissimi, e quindi probabilmente nel futuro prossimo la crescente povertà potrebbe portare a un'occupazione di case, ecco che si inasprisce il reato. Sono tutta una serie di misure che se da una parte si presentano come propagandistiche e quindi che rispondono all'esigenza di un certo tipo di elettorato della destra governativa, dall'altro invece mostrano quali sono i tempi di guerra per il fronte interno che viviamo. Poi, sempre per continuare in quelle che sono le fattispecie del reato, abbiamo anche tutte le misure che sono destinate a una certa agilità leggibilità accresciuta che viene data ai funzionari delle forze dell'ordine.
Certo, allora intanto abbiamo l'inserimento di altri articoli relativamente al carcere, quindi da un lato chiaramente abbiamo il carcere che, come ormai dicono tutti al di là di chi sta al governo, è veramente una discarica sociale, e quindi di fatto però si vuole impedire che all'interno del carcere ci sia qualsiasi tipo di reazione, addirittura cioè arrivano a definire che anche qualsiasi reazione di tipo passivo insomma diventa reato, no? Per cui per quanto riguarda appunto all'articolo 18, in realtà c'è altro prima, viene inserito l'articolo 415, cioè l'articolo 415 è quello base, poi viene inserito invece l'articolo 415 bis, no? Chiunque all'interno di un istituto penitenziario mediante atti di violenza e minaccia, di resistenza anche passiva, all'esecuzione degli ordini, promuove, organizza, dirige una rivolta, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni. Questa è una norma un po' particolare, perché di fatto quando si dice che mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti, si stanno già indicando quali sono gli elementi costitutivi del reato, per cui prima che ci sia una rivolta, diciamo, già si ritiene che la resistenza anche passiva agli ordini impartiti possa essere è già rivolta secondo questo articolo, quindi un articolo veramente assurdo, insomma.
Sulle carceri sembra esserci un vero e proprio intento vendicativo, mostrare la vicinanza del governo ai secondini, soprattutto forse dopo le mattanze del periodo Covid, come Modena o Santa Maria Capua Vetere, proprio ora che più di 100 agenti sono a processo, su cui forse il governo non si può esprimere direttamente, ma su cui per questa via strutturale fa sentire il proprio appoggio. Ricordiamo che in Italia i funzionari delle forze dell'ordine sono più di 330.300 e che le persone all'interno delle carceri italiane sono più di 60.000 in una situazione di detenzione di sovrappopolamento carcerario gigante. Basta vedere anche semplicemente qua al carcere di Torino come stanno le cose, ma ce ne sono anche di messe peggio di carceri italiane. Questa misura io non ho capito bene, visto che parla appunto di organizzazione delle rivolte all'interno delle carceri, se comprende anche come inasprimento quelli che potrebbero essere individui o gruppi fuori dalle carceri che vengono accusati di organizzare appunto le rivolte. Ricordiamo durante il periodo del Covid quello che fu lo spauracchio degli anarchici fuori dalle carceri, a quelle che veniva adesso dai giornali come anche gruppi mafiosi che organizzavano da fuori queste rivolte. Questa misura, questo inasprimento, questo nuovo reato per caso prevede anche questo tipo di inasprimento per chi è fuori o è semplicemente per chi è dentro? Per capire anche fanno riferimento a situazioni specifiche come appunto quella del marzo, aprile 2020, di quella che è stata la retorica accusatoria di una presunta regia esterna.
Sì, esatto, quindi sì, è proprio mirato su questo, nonostante sia chiaro e riconosciuto dall'indagine del DAP che non c'è stata nessuna organizzazione dall'esterno e nessun ordine impartito, ma che appunto quelle rivolte sono nate dalla disperazione di uno stato di totale abbandono in quel momento di fronte al pericolo del virus, insomma, che aveva sconvolto tutti, a maggior ragione chi è chiuso come dei topi, insomma, in una gabbia. Quindi sì, cioè, i reati sono due appunto, dopo il primo comma del 415, quello vigente, che dice che chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Dopo questo primo comma è stato aggiunto un altro comma: la pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario, ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Per cui di fatto qualsiasi forma di solidarietà nei confronti dei detenuti, in cui gli si chiede oppure gli si dice che fuori si stanno organizzando delle cose per denunciare le condizioni di sovraffollamento, di abbandono, eccetera, eccetera, può essere interpretata di fatto come un'istigazione, insomma. Quindi appunto c'è, cioè istigare, insomma, basterebbe leggere il vocabolario che vuol dire altro, no? Indurre con consigli, incitamenti, ad azioni riprovevoli, eccetera. Quindi questo vuol dire che l'istigazione, proprio per giurisprudenza, anche se questa giurisprudenza ci sarebbe tanto da parlare, insomma, è stata ampiamente modificata. Cioè l'istigazione deve avvenire in presenza, deve essere di natura verbale, non può essere attraverso una lettera, insomma. Invece in questo caso qualsiasi lettera che può essere indirizzata al carcere da parte di non familiari può portare, nel momento in cui si chiedono informazioni o si dice che ci si sta organizzando anche fuori per denunciare le condizioni di vita all'interno delle carceri, rientra in questa in questo nuovo reato che è stato introdotto. E quindi diciamo che c'è la comunicazione, questo livello di istigazione c'è sia all'interno del carcere, per cui io per esempio mi chiedevo se un detenuto o alcuni detenuti propongono agli altri della sezione di fare un qualcosa di minimo, che può essere la battitura, che può essere il rifiuto del cibo del carrello, che può essere addirittura lo sciopero della fame. Cioè se lo fanno in tre praticamente, e quindi poi non si accetta, c'è la resistenza passiva, io continuo a fare lo sciopero della fame, mettiamo, nonostante mi venga impartito l'ordine, perché appunto la norma inserita dice chiunque all'interno di un istituto penitenziario mediante atti di violenza o minaccia, uno, sono alternativi, perché non è che se fosse necessaria la minaccia non sarebbe resistenza passiva, virgola, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, ovvero mediante tentativi di evasione, eccetera, dirige una rivolta. Quindi la rivolta per loro viene sostanziata da queste condotte alternative: atti di violenza e minaccia, resistenza anche passiva all'esecuzione di ordini e tentativi di evasione, come se fossero la stessa cosa, no? E quindi qui abbiamo una pena che va da 2 a 8 anni. Poi chiaramente aumenta insomma in altri casi.
Quindi l'applicabilità di questo particolare campo del pacchetto sicurezza del 16 novembre, che è stato appunto approvato il 16 novembre, potrebbe essere veramente ampia ed arrivare veramente agli intenti, alla proclamazione degli intenti, che viene trasformata in automatico in rivolta. Peraltro un'altra fattispecie di reato di istigazione alla rivolta che è stato inserito in questo pacchetto, che comprende sia la rivolta di chi sta dentro, sia di eventuali solidali fuori, più scritti, diretti ai detenuti, è quella che ha fortemente voluto invece il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha voluto inserire nell'introduzione del reato anche le rivolte organizzate all'interno delle strutture di trattenimento per i migranti irregolari. E qui è interessante vedere qual è stato anche un po' il salto semantico che ha scelto, perché dice si tratta di strutture diverse dagli istituti penitenziari, ma che comunque ha in qualche modo degli ambienti assimilabili. Cioè dal 1998, quando la detenzione amministrativa è stata istituita, hanno trovato qualunque tipo di girivolta retorica, oltre che di nomenclatura, oltre che di aggettivo, per non dire detenuti, quindi ospiti, persone accolte, per non dire che di fatto all'interno di quelli che sono stati CPT, i CIE e i CPR erano detenuti, e ora invece si ammette candidamente che sono perfettamente accostabili, magari anche qui con una giravolta retorica, però pare che ci sia stata questa ammissione dal punto di vista semantico per la prima volta, quindi che di fatto i CPR sono galere, ed è la prima volta che viene messo nero su bianco con questo accostamento da che la detenzione amministrativa appunto è stata istituita nel 1998, e anzi quasi lo rivendica chiaramente. Per cui, insieme alla questione delle rivolte carcerarie e di questo ampio spettro di accusabilità che potrebbe, come giustamente dicevi, comprendere anche semplicemente due o tre detenuti che si organizzano per fare una battitura o per fare uno sciopero della fame, fino a comprendere anche quello che succede all'interno dei centri di permanenza per rimpatrio, per cui il governo peraltro vuole un ampliamento dei posti a disposizione in Italia, oltre che della sordida alleanza Italia-Albania in proposito di esternalizzazione di questi centri nel territorio albanese. Insomma, è abbastanza gravoso questo calcare la mano. Giustamente dicevi, non è sicuramente una cosa che viene fuori dal nulla, sono sicuramente processi di lungo corso, ma di fatto questo governo di destra porta a compimento, potremmo dire, un passaggio che sarà da osservare attentamente, allorquando, sperando che succeda qualcosa per cui la gente costretta, più di 60.000 detenuti piuttosto che detenuti del CPR continuino a rivoltarsi.
Certo, intanto si impedisce comunque, immaginiamo i presidi, no? Che per esempio ci sono stati durante la campagna per Cospito, cioè tutto questo, a parte che già viene impedito con allontanamenti, fogli di via, eccetera, però in questo caso ci sarà direttamente una norma, che è quella di istigazione, cioè andare fuori a un carcere, fuori a un CPR, esporre uno striscione, usare un megafono, salutare i detenuti, insomma, sarà interpretato e potrebbe essere punibile appunto come istigazione. Chiaro che poi nel concreto, diciamo, dipenderà molto dai magistrati, no? E da tante cose, però intanto c'è la base per procedere alla denuncia per un reato, insomma, che prevede pene abbastanza importanti, ecco, e quindi di fatto una dissuasione. Per questo dicevo, comunque tutta una serie di norme sono determinate dalla volontà di bloccare in qualsiasi modo qualsiasi possibilità, insomma, di dissenso, di conflitto e via dicendo, insomma.
Sempre per parlare di questo tentativo di impedimento del conflitto sociale, lasciando un attimo da parte la questione detentiva, sembra esserci un reato ad hoc nell'elenco del nuovo pacchetto di sicurezza, invece per quelli che sono i blocchi stradali di gruppi ambientalisti giovanili, come spesso li abbiamo visti negli ultimi anni. Ricordiamo che la norma sui blocchi blocchi stradali che è attualmente in vigore, quella dei famosi decreti Salvini di fine del 2018, che puniva con una sanzione amministrativa chiunque impediva la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Una norma che già ai tempi parecchio pesante, peraltro, che attacca un'antica forma di lotta non violenta, come quella per esempio di sedersi e bloccare una strada. Quindi stiamo parlando di far entrare nel penale delle cose che oramai vengono percepite da chi ci governa come inammissibili. Il provvedimento approvato appunto il 16 di novembre stabilisce che questa fattispecie da sanzione amministrativa diventi reato nel momento in cui risulti, qua riprendo un attimo quello che sembra essere il testo, particolarmente offensivo e allarmante sia per la presenza di più persone. Questo fa ridere, perché è come se una strada si potesse bloccare da soli, quindi va da sé che entra subito in essere questo reato, soprattutto se sia stata promossa, organizzata preventivamente, e quindi proprio per colpire un certo tipo di azione di conflitto sociale che praticamente tutti i gruppi che portano avanti delle pratiche conflittuali devono, può capitare anche spontaneamente, però molto spesso può capitare anche appunto che venga organizzata. Pensiamo anche semplicemente ai picchetti fuori dai posti di lavoro, come spesso accade in quelli che sono i siti della logistica. È difficile immaginare un blocco stradale fatto da una persona sola davanti, per esempio, a un posto come quello di smistamento delle merci, in cui molto spesso si vedono scioperi di facchini senza un minimo di organizzazione collettiva.
Eh sì, e appunto in questo caso il decreto Salvini, insomma, aveva distinto comunque le due ipotesi, cioè l'utilizzo di materiali, insomma, oggetti che venivano messi per ostruire la strada, e invece l'essere presenti, bloccare una strada col proprio corpo, che era un illecito amministrativo. Adesso diventa un illecito penale anche questo, e quindi punibile da 6 mesi a 2 anni, per cui è chiara la finalità, è esattamente quella che hai espresso benissimo in questo. E poi vabbè, chiaramente c'è la questione dell'ampliamento del DASPO, che pur non essendo una misura strettamente penale, però di fatto, no, è quella che impatterà maggiormente, insomma, perché in questo caso, per esempio, c'è pure il fatto, sappiamo che già col decreto Salvini il DASPO era stato ampliato, insomma, il cosiddetto DASPO urbano, però qui c'è ci sono inasprimenti ulteriori. Quella che era una sanzione amministrativa, se uno prima non rispettava l'obbligo di allontanamento, diventa anche in questo caso c'è una pena, insomma, che viene imposta. Poi, per esempio, non può essere, mentre prima era facoltativa la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale all'abbandono, diciamo, cioè al non ripresentarsi in quei luoghi, adesso è diventata obbligatoria, insomma, per cui ecco, c'è un camminare sullo stesso solco, ma con una particolare goduria, non lo so che dire, questo proprio perché è quella destra che sta al governo, però insomma la mia impressione è che questo genere di misure comunque si stanno allargando anche in altri paesi, insomma, non soltanto in Italia. Poi c'erano le misure, addirittura qui abbiamo superato, cioè l'articolo 146 del codice penale, che è la sospensione obbligatoria della pena, in determinate condizioni, quindi nei confronti di una donna incinta o di una donna madre di un bambino di età inferiore a un anno. Qui parliamo del codice Rocco, l'abbiamo attaccato per anni il codice Rocco, ma invece credo che lo rimpiangeremo alla fine, no? Perché al di là dei reati particolari, insomma, collocabili in quell'epoca storica, aveva una ratio, insomma, che oggi viene totalmente stravolta. I magistrati di sorveglianza vengono esautorati da qualsiasi possibilità di decidere di fatto, perché prima c'era comunque una sospensione obbligatoria per determinate categorie di persone, appunto le madri di bambini di età inferiore a un anno o incinte. Oggi tutto questo non è più possibile, insomma.
Questi sembrano veramente delle fattispecie di reato inserite in questo pacchetto sicurezza, che non credo di essere la prima a dirlo, anche perché credo che sia abbastanza evidente che, come dicevo prima, sembrano rincorrere quasi delle situazioni, dei contesti situazionali, come per esempio l'emergere all'interno del discorso pubblico delle cosiddette borseggiatrici di Milano, e quindi che Salvini aveva già attaccato più volte dicendo che non fanno mai il carcere queste borseggiatrici perché sono sempre in attesa, sono sempre incinte, quindi questo rientra all'interno, quasi sembra, di un inseguimento di quelle situazioni propagandistiche su cui viene costruito un reato specifico sopra, che quindi non è solamente il furto piuttosto che la rapina, ma un reato ad hoc che identifica un certo tipo di soggetto, come anche l'altra stretta che viene annunciata anche qui in maniera piuttosto pomposa, e cioè quella sulle truffe commesse ai danni degli anziani o delle persone più fragili, che a fronte di un aumento della povertà percepito e reale che abbiamo in questo paese, quindi dell'insicurezza sociale provocata in certi contesti più poveri, in cui soprattutto penso alle periferie delle città che viviamo, in cui si scontrano dinamiche talvolta anche di cannibalismo tra poveri, quella che molto spesso abbiamo identificato come la guerra tra poveri, ecco che viene identificata una fattispecie particolare, e anche qui, se non sbaglio, viene aumentata la pena di reclusione.
Sì.
Anche qua è molto interessante vedere il discorso che c'è dietro, perché anche qua sembra ricalcare un certo tipo di sintomo che però è anche qua molto e molto specifico rispetto alla creazione, alla giustificazione addirittura di una fattispecie di reato. Forse cercando adesso alla veloce, vedo che forse la pena è stata aumentata in questo caso di truffe, con l'aggravante appunto che siano compiute per anziani o persone fragili, da 2 a 6 anni. Quindi stiamo parlando di ben 4 anni di crescita della fattispecie di reato. Direi che è piuttosto evidente l'intento governativo. E invece per chiudere, io mi fermerei anche un attimo con te a guardare un'altra agibilità che viene concessa, oltre quella che batte la spalla ai secondini, ma a quello che è riservato a tutte le forze dell'ordine. A inizio trasmissione ho fatto sentire un audio in cui dal Viminale Giorgia Meloni dice che dei 5 miliardi previsti per la manovra per il rinnovo dei contratti nel settore pubblico, ben 1,5 miliardi di euro andranno per il rinnovo dei contratti delle forze dell'ordine. Peraltro, con questo discorso, secondo secondo il quale le forze dell'ordine sarebbero la garanzia di libertà, di un discorso penoso, la garanzia di libertà di tutto il paese e della comunità, perché aiutano, soccorrono, eccetera, eccetera. Se ne è parlato molto riguardo alle forze dell'ordine in generale, in questo pacchetto sicurezza, oltre nella manovra a riservare buona parte buona parte appunto della spesa destinata al pubblico impiego per le forze dell'ordine, si parla anche di una nuova norma rispetto all'utilizzo di armi private per la polizia, cioè un porto d'arma che prima non si era mai visto, e poi anche non sbaglio c'è un cambiamento nella punibilità della violenza pubblico ufficiale.
Sì. Sì, certo, è stata inserita appunto questa norma sulla possibilità di, che ovviamente sarà accolta da tutti, perché era certamente una richiesta, insomma, della polizia, della polizia penitenziaria, eccetera, di poter usare un'arma senza avere un'ulteriore licenza, per cui viene stabilito per legge, insomma per disegno di legge, che possano detenere un'arma che possa essere più leggera, insomma, di quella di ordinanza. In realtà poi non so, anche sull'identificabilità è logico che è certamente un'arma registrata, insomma, però non è la stessa cosa che se uno poi agisce con quell'arma, con quella che era un'arma di ordinanza. Quindi ci sono tutta una serie di misure che è logico partono dal carcere, dalle condizioni catastrofiche in cui si trovano gli istituti penitenziari e le proteste che ci sono state da parte della polizia penitenziaria, e quindi ci sono tutta una serie di misure per sia economiche appunto che di altro genere, proprio per tacitare chi comunque governa in carcere, governa con la violenza. Non c'è dubbio, per cui appunto le armi, l'aggravamento di pene per chi, per qualsiasi, per cui immaginiamoci detenuti, no? Che qualsiasi tipo di reazione possano avere, anche minima, comunque andranno a accumulare anni e anni di carcere, cioè praticamente sarà un sistema un po' all'americana, che chi entra
butta via la chiave,
insomma, no?
Certo, peraltro un sistema all'americana, non solamente per le questioni che riguardano l'aumento esponenziale degli anni di carcere riservati già alla popolazione carceraria nel caso in cui dovesse rivoltarsi o i nuovi ingressi all'interno delle strutture detentive, ma un sistema all'americana anche probabilmente per una crescita esponenziale delle armi in questo paese, perché certo. Ricordiamo che questa misura che prevede il poter avere in maniera così agile un'arma privata, peraltro utilizzabile in tutti i contesti in cui un pubblico ufficiale, anche fuori dall'orario lavorativo, può utilizzarla. Come ricordavo a inizio trasmissione, stiamo parlando di più di 300, quasi 340.000 funzionari di polizia, perché tutti sono armati, da quello che comunemente è il vigile urbano, in realtà oramai è un poliziotto locale, fino a le punte più alte di chi detiene il monopolio della violenza statuale possono avere un'arma, o forse più armi, non si è ben capito. Ciò significa anche un grosso incentivo di quello che è il commercio di armi e la diffusione di armi in un paese in cui questo tipo di settore commerciale è sempre stato abbastanza tenuto sotto controllo, un'americanizzazione, quindi una diffusione esponenziale che probabilmente porterà anche al loro utilizzo. Ci sarà da vedere che cosa potrebbe succedere. Sicuramente un incremento di un certo tipo di settore, e probabilmente anche una strizzata d'occhio a chi queste armi le produce. Sappiamo bene che in Italia le industrie di produzione di armamenti, dalle pistole Beretta piuttosto che per arrivare agli altri progetti di Velian, Saldo e Alenia, insomma, non mancano, sembra essere anche un rinforzare quel tipo di contatto lì del governo con l'Elmetto in guerra, non solamente laddove la guerra è guerreggiata, nei fronti ora aperti in Europa e di nuovo in Medio Oriente con la questione israelo-palestinese, ma anche nel fronte interno contro tutta la popolazione che dovesse dimostrarsi refrattaria.